Padron Ntoni, tutto contento, si fregava le mani e diceva alla nuora:
«Non mi par vero d'essere in porto con l'aiuto di Dio. La mena non avrà nulla da desiderare. Ed ora aggiusteremo tutte le altre nostre cosucce e potrete dire:
lascio detto il povero nonno, il riso con i guai vanno a vicenda».
Quel sabato verso sera la Nunziata venne a prendere un pugno di fave per i suoi bambini e disse: «Compare Alfio se ne va domani, sta levando tutta la sua roba». Mena si fece bianca e smise di tessere. Nella casa di compar Alfio c'era il lume e ogni cosa sottosopra. Egli venne a picchiare all'uscio poco dopo e aveva la faccia in un certo modo anche lui e faceva e disfaceva dei nodi alla frusta che teneva in mano.
«Son venuto a salutarvi tutti, comare Maruzza, padron Ntoni e i ragazzi, e anche voi, comare Mena. Il vino di Aci Catena è finito. Ora la Santuzza ha preso quello di Massaro Filippo. Vado alla bicocca dove c'è da fare col mio asino».
Mena non diceva nulla. Sua madre sola aprì la bocca per rispondere:
«Volete aspettarlo, padron Ntoni? Che avrà piacere di salutarvi».
Compar Alfio allora si mise a sedere in punta alla scranna con la frusta in mano e guardava intorno dalla parte dove non era comare Mena.
«Ora, quando tornate?» domandò la longa.
«Chi lo sa quando tornerò? Io vado dove mi porta il mio asino. Finché dura il lavoro vi starò. Ma vorrei tornare presto qui, se c'è da buscarmi il pane».
«Guardatevi la salute, compare Alfio. Alla becocca mi hanno detto che la gente muore come le mosche dalla malaria».
Alfio si strinse nelle spalle e disse che non poteva farci nulla.
«Io non vorrei andarmene»,
ripeteva guardando la candela.
«E voi non mi dite nulla, comare Mena?»
La ragazza aprì la bocca due o tre volte per dire qualche cosa, ma il cuore non le resse.
«Anche voi ve ne andate dal vicinato, ora che vi maritano», aggiunse Alfio. «Il mondo è fatto come uno stallatico, che chi viene e chi se ne va, e a poco tutti cambiano di posto e ogni cosa non sembra più quella».
Così dicendo, si fregava le mani e rideva, ma con le labbra e non col cuore.
«Le ragazze», disse la longa, «vanno come Dio le ha destinate. Ora sono sempre allegre, senza pensieri, e come entrano nel mondo, cominciano a conoscere i guai e i dispiaceri».
Compar Alfio, dopo che furono tornati a casa padron Ntoni e i ragazzi e li ebbe salutati, non sapeva risolversi a partire e rimaneva sulla soglia con la frusta sotto l'ascella a stringere la mano a questo e a quello, anche a comare Maruzza, e ripeteva, come si suol fare quando uno se ne va lontano e non si sa bene se ci si rivede più:
«Perdonatemi se ho mancato qualche volta».
La sola che non gli strinse la mano fu Sant'Agata, la quale stava rincantucciata vicino al telaio. Ma le ragazze si sa che devono fare così. Era una bella sera di primavera, col chiaro di luna per le strade e nel cortile, la gente davanti agli usci e le ragazze che passeggiavano cantando e tenendosi abbracciate. Mena uscì anche lei a braccetto della Nunziata, che in casa si sentiva soffocare. Mena non diceva nulla e stava appoggiata allo stipite a guardare il carro carico, la casa vuota, il letto mezzo disfatto e la pentola che bolliva l'ultima volta sul focolare.
«Siete là anche voi, comare Mena?»
esclamò Alfio appena la vide e lasciò quello che stava facendo. Ella disse di sì col capo e Nunziata intanto era corsa a schiumare la pentola che riversava da quella brava massaia che era.
«Così son contento che posso dirvi addio anche a voi», disse Alfio.
«Sono venuta a salutarvi», disse lei, e ci aveva il pianto nella gola. «Perché ci andate alla bicocca se vi è la malaria?»
Alfio si mise a ridere, anche questa volta a malincuore, come quando era andato a dirle addio.
«Oh, bella, perché ci vado?
E voi perché vi maritate con Brasi Cipolla? si fa quel che si può, comare Mena. Se avessi potuto fare quel che volevo io, lo sapete cosa avrei fatto. Ella lo guardava e lo guardava con gli occhi lucenti. Sarei rimasto qui, che fino ai muri mi conoscono e so dove metter le mani, tanto che potrei andare a governare l'asino di notte, anche al buio. E vi avrei sposata io, comare Mena, che in cuore vi ci ho da un pezzo e vi porto meco alla bicocca e dappertutto ove andrò. Ma questi oramai sono discorsi inutili e bisogna far quel che si può. Anche il mio asino va dove lo faccio andare. Ora addio, conchiuse Mena. Anch'io c'ho come una spina qui dentro, ed ora che vedrò sempre quella finestra chiusa, mi parrà di averci chiuso anche il cuore e d'averci chiuso sopra quella finestra pesante come una porta di palmento. Ma così vuol Dio. Ora vi saluto e me ne vado. La poveretta piangeva cheta cheta con la mano sugli occhi e se ne andò insieme alla Nunziata a piangere sotto il nespolo al chiaro di luna. Né i Malavoglia né alcun altro in paese sapevano di quel che stavano almanaccando Piedipapera con lo zio Crocifisso. Il giorno di Pasqua padron Ntoni prese quelle 100 lire che ci erano nel canterano e si mise il giubbone nuovo per andare a portarle allo zio Crocifisso.
«Che sono tutte qui?»
disse costui.
«Tutte non ci possono essere, zio Crocifisso. Voi lo sapete quel che ci vuole a fare 100 lire. Ma meglio poco che nulla. E chi dà a conto non è cattivo pagatore. Ora viene l'estate e con l'aiuto di Dio pagheremo ogni cosa».
«A me perché venite a contarmela? Sapete che non c'entro ed è affare di compare Piedipapera.
È tutta una cosa, perché il debito mi pare di avercelo sempre con voi quando vi vedo. A voi, compare Tino, non vi dirà di no per aspettare sino alla Madonna dell'Ognina?»
«Queste qui non bastano per le spese»,
ripeteva Campana di Legno facendo saltare i denari nella mano.
«Andate a dirglielo voi se vuole aspettarvi, perché non è più affar mio!»
Piedipapera cominciò a bestemmiare e a buttare il berretto per terra al solito suo, dicendo che non aveva pane da mangiare e non poteva aspettare nemmeno sino all'ascensione.
«Sentite, compare Tino»,
gli diceva padron Ntoni con le mani giunte come dinanzi al Signore Dio,
«se non me volete aspettare sino a San Giovanni, ora che sto per maritare mia nipote, è meglio che mi diate un colpo di coltello addirittura!»
«Santo diavolone!» gridò compare Tino. «Ma fate fare quello che non posso! Maledetto sia il giorno e il minuto in cui mi misi in questo imbroglio!»
E se ne andò stracciando il berretto vecchio. Padron Ntoni tornò a casa ancora pallido e disse alla nuora:
«Ce l'ho tirato, ma ho dovuto pregarlo come Dio!»
E tremava ancora il poveretto, però era contento che padron Cipolla non ne sapesse nulla e il matrimonio della nipote non andasse in fumo. La sera dell'ascensione, mentre i ragazzi saltavano attorno ai falò, le comari si erano riunite di nuovo dinanzi al ballatoio dei Malavoglia ed era venuta anche comare Venera la Zuppidda a sentir quel che si diceva e a dir la sua. Oramai, come padron Ntoni maritava la nipote e la provvidenza si era rimessa in gambe, tutti tornavano a far buon viso ai Malavoglia, che non sapevano nulla di quel che ci aveva nello stomaco Piedipapera, nemmeno comare Grazia, sua moglie, la quale chiacchierava con comare Maruzza quasi suo marito non ci avesse niente di male nello stomaco. Ntoni andava ogni sera a far 4 chiacchiere con la Barbara e le aveva confidato che il nonno aveva detto:
«Prima deve maritarsi la Mena».
«E dopo vengo io», conchiuse Ntoni. La Barbara perciò aveva mandato in regalo alla Mena il vaso del basilico tutto ornato di garofani e con un bel nastro rosso, che era l'invito di farsi comare, e tutti le facevano festa a Sant'Agata. Persino sua madre s'era levato il fazzoletto nero, perché dove ci sono sposi è di malaugurio portare il lutto, e avevano scritto anche a Luca per dargli la notizia che Mena si maritava. Ella sola, poveretta,
non sembrava allegra come gli altri, e pareva che il cuore le parlasse e le facesse vedere ogni cosa in nero, mentre i campi erano tutti seminati di stelline d'oro e d'argento e i ragazzi infilavano le ghirlande per l'ascensione, ed ella stessa era salita sulla scala per aiutare sua madre ad appendere le ghirlande all'uscio e alle finestre. Mentre tutte le porte erano fiorite, soltanto quella di compare Alfio, nera e sgangherata, stava sempre chiusa, e non c'era più nessuno che vi appendesse i fiori dell'ascensione. La mamma, invece, poveretta, si sentiva dentro tutta in festa, perché la sua ragazza andava in una casa dove non le sarebbe mancato nulla, e intanto ella era sempre in faccende a tagliare e cucire. Padron Ntoni voleva vedere anche lui quando tornava a casa la sera e teneva la tela e la matassa del cotone, e ogni volta che andava alla città portava qualche cosuccia. Il cuore tornava ad aprirsi col bel tempo. I ragazzi guadagnavano tutti, chi più chi meno, e la provvidenza si buscava il pane anch'essa, e facevano il conto che con l'aiuto di Dio a San Giovanni si sarebbero cavati d'imbarazzo. Padron Cipolla allora stava delle sere intere seduto sugli scalini della chiesa con Padron Ntoni a discorrere di quel che aveva fatto la provvidenza. Brasi girandolava sempre per la straduccia dei Malavoglia col vestito nuovo, e poco dopo si seppe per tutto il paese che quella domenica comare Grazia Piedipapera andava lei a spartire i capelli della sposa e a levarle la spadina d'argento, perché Brasi Cipolla era orfano della madre e i Malavoglia avevano invitato apposta la Piedipapera per ingraziarsi suo marito. E avevano anche invitato lo zio Crocifisso e tutto il vicinato e tutti gli amici e i parenti senza risparmio.
«Io non ci vengo», borbottava lo zio Crocifisso a compare Tino con le spalle all'olmo della piazza. «Ho mangiato troppa bile e non voglio dannarmi l'anima. Andateci voi, che non ve ne importa niente e non si tratta della roba vostra. Ancora c'è tempo per mandare l'usciere, l'ha detto l'avvocato.
Voi siete il padrone e farò come dite voi. Adesso non ve ne importa più perché Alfio Mosca se n'è andato, ma vedrete che appena si marita Mena egli torna qui e si piglia vostra nipote». Comare Venere la Zuppidda faceva il diavolo perché avevano invitato comare Grazia a pettinare la sposa, mentre sarebbe toccato a lei, che stava per diventare parente dei Malavoglia, e la sua figliola s'era fatta comare di Basilico con la Mena, tanto che aveva fatto cucire alla Barbara in fretta e in furia la veste nuova, che non se l'aspettava quell'affronto. I Malavoglia lo sapevano bene di aver preferito comare Grazia per amore di quei denari che dovevano a suo marito. Adesso erano tutti una cosa con compare Tino, dopo che Padron Cipolla gli aveva fatto fare la pace con Ntoni di Padron Ntoni nell'osteria della Santuzza per quell'affare dei pugni. «Gli leccano le scarpe perché gli devono quei soldi della casa», andava borbottando la Zuppidda. «Anche a mio marito gli devono più di 50 lire per la provvidenza. Domani voglio farmele dare». «Lasciate stare, mamma, lasciate stare», supplicava la Barbara, ma anche ella aveva tanto di muso perché non aveva potuto mettere la veste nuova e quasi quasi si pentiva dei soldi spesi per il basilico che aveva mandato a comare Mena. E Ntoni, il quale era venuto a prenderle, lo rimandarono mogio mogio che il giubbone nuovo gli cascava di dosso. Madre e figlia poi stavano a guardare dal cortile mentre infornavano il pane la Babilonia che c'era in casa dei Malavoglia, tanto che le voci e le risate si udivano fin là per farle arrabbiare maggiormente. La casa del Nespolo era piena di gente, come quando era morto compare Bastianazzo. E Mena, senza spadina d'argento e coi capelli spartiti sulla fronte, pareva tutt'altra, talché tutte le comari le facevano ressa intorno e non si sarebbe sentita una cannonata dal cicaleccio e dalla festa. Piedipapera sembrava che facesse il solletico alle donne, tante ne diceva, mentre l'avvocato stava preparando le carte, giacché a mandare l'usciere c'era tempo, aveva detto lo zio Crocifisso. Persino Padron Cipolla si lasciò andare a dire delle barzellette, alle quali rideva soltanto suo figlio Brasi.
e tutti parlavano in una volta, mentre i monelli si disputavano le fave e le castagne fra le gambe della gente. La stessa Longa, poveretta, aveva dimenticato i suoi guai dalla contentezza, e padron Ntoni, seduto sul muricciolo, diceva di sì col capo e rideva tutto solo. Piedipapera dal muro stava guardando un piccolo crocchio di persone che discorrevano fra di loro vicino alla fontana, con la faccia seria come se fosse per cascare il mondo. Alla spezieria c'erano i soliti sfaccendati che si dicevano le orazioni col giornale in mano o si piantavano le mani sulla faccia chiacchierando, quasi volessero accapigliarsi. E don Gianmaria rideva e ci tirava su una presa che si vedeva di là il piacere che gli faceva.
«O perché non sono venuti il vicario e don Silvestro?» domandò Piedipapera.
«Gliel'ho detto anche a loro, ma vuol dire che hanno da fare», rispose padron Ntoni.
«Son là alla spezieria, che sembra ci sia quello dei numeri del lotto. O cosa diavolo è successo?»
Una vecchia andava strillando per la piazza e si strappava i capelli, quasi le avessero portato la mala nuova. E davanti alla bottega di Pizzuto c'era folla come quando casca un asino sotto il carro e tutti si affollano a vedere cos'è stato, talché anche le donnicciuole guardavano da lontano con la bocca aperta, senza osare d'accostarsi.
«Io per me vado a vedere cos'è successo», disse Piedipapera e scese dal muro adagio adagio.
In quel crocchio, invece dell'asino caduto, c'erano due soldati di marina col sacco in spalla e le teste fasciate che tornavano in congedo. Intanto si erano fermati dal barbiere a farsi dare un bicchierino d'erba bianca. Raccontavano che si era combattuta una gran battaglia di mare e si erano annegati dei bastimenti grandi come aci Trezza, carichi zeppi di soldati. Insomma, un mondo di cose che parevano quelli che raccontavano la storia d'Orlando e dei paladini di Francia alla marina di Catania. E la gente stava ad ascoltare con le orecchie tese, fitta come le mosche.
«Il figlio di Maruzza la Longa! C'era anche lui sul re d'Italia!»
osservò don Silvestro, il quale si era accostato per sentire.
«Ora vado a dirlo a mia moglie!» saltò su Mastro Turi Zuppiddu. «Così si persuaderà ad andarci da comare Maruzza, che i musilunghi non mi piacciono fra vicini ed amici!»
Ma intanto la Longa non ne sapeva nulla, poveraccia, e rideva ed era in festa coi parenti e gli amici. Il soldato non finiva di chiacchierare con quelli che volevano ascoltarlo, giocando con le braccia come un predicatore.
«Sì, c'erano anche dei siciliani, ce n'erano di tutti i paesi. Del resto, sapete, quando suona la generale nelle batterie non si sente più né scià né vossia, e le carabine le fanno parlare tutti allo stesso modo. Bravi giovanotti tutti, e con del fegato sotto la camicia. Sentite, quando si è visto quello che hanno veduto questi occhi e come ci stavano quei ragazzi a fare il loro dovere per la Madonna, questo cappello qui lo si può portare sull'orecchio».
Il giovanotto aveva gli occhi lustri, ma diceva che non era nulla ed era perché aveva bevuto.
«Si chiamava il re d'Italia. Un bastimento come non ce n'erano altri, con la corazza, vuol dire come chi dicesse voi altre donne che avete il busto, e questo busto fosse di ferro, che potrebbero spararvi addosso una cannonata senza farvi nulla. È andato a fondo in un momento e non l'abbiamo visto più in mezzo al fumo, un fumo come se ci fossero state 20 fornaci di mattoni, lo sapete?»
Padron Cipolla era corso anche lui a vedere cos'era quella folla.
«Voi ci credete?» sogghignò egli al fine. «Son chiacchiere per chiappare il soldo del giornale!»
«Ma se lo dicono tutti che abbiamo perso!»
«Che cosa?»
disse lo zio Crocifisso mettendosi la mano dietro l'orecchio.
«Una battaglia!»
«Chi l'ha persa?»
«Io, voi, tutti insomma!»
«L'Italia!» disse lo speziale.
«Io non ho perso nulla»,
rispose Campana di Legno, stringendosi nelle spalle.
«Adesso è affare di compare Piedipapera e ci penserà lui».
E guardava la casa del Nespolo dove facevano baldoria.
«Sapete com'è?»
conchiuse padron Cipolla.
È come quando il comune di Aci Trezza litigava per territorio col comune di Aci Castello. Cosa ve ne entrava in tasca a voi e a me? Ve ne entra, esclamò lo speziale tutto rosso. Ve ne entra che siete tante bestie.
Il guaio è per tante povere mamme,
s'arrischiò a dire qualcheduno. Lo zio Crocifisso, che non era mamma, alzò le spalle.
Ve lo dico io, in due parole com'è, raccontava intanto l'altro soldato. È come all'osteria, allorché ci si scalda la testa e volano i piatti e i bicchieri in mezzo al fumo ed alle grida. L'avete visto? Tale quale. Da principio, quando state sull'impagliettatura con la carabina in pugno, in quel gran silenzio, non sentite altro che il rumore della macchina e vi pare che quel fumf, fumf, fumf ve lo facciano dentro lo stomaco, null'altro. Poi, alla prima cannonata, e come incomincia il parapiglia, vi vien voglia di ballare anche voi e non vi terrebbero le catene, come quando suona il violino all'osteria dopo che avete mangiato e bevuto, e allungate la carabina dappertutto dove vedete un po' di cristiano in mezzo al fumo. In terra è tutt'altra cosa. Un bersagliere che tornava con noi a Messina ci diceva che non si può stare al pimp pamf delle fucilate senza sentirsi pizzicare le gambe dalla voglia di buttarsi avanti a testa bassa. Ma i bersaglieri non sono marinari e non sanno come si fa a stare nel sartiame col piede fermo sulla corda e la mano sicura al grilletto, malgrado il rollio del bastimento, e mentre i compagni vi fioccano d'attorno come pere fradice.
«Per la Madonna!» esclamò Rocco Spato. «Avrei voluto esserci anch'io a far quattro pugni!»
Tutti gli altri stavano ad ascoltare con tanto d'occhi aperti. L'altro giovanotto, poi, raccontò pure in qual modo era saltata in aria la palestro, la quale ardeva come una catasta di legna quando ci passò vicino, e le fiamme salivano alte sino alla penna di trinchetto. Tutti al loro posto, però, quei ragazzi, nelle batterie o sul bastingaggio. Il nostro comandante domandò se avevano bisogno di nulla.
«No, grazie tante!»
risposero. Poi passò a babordo e non si vide più. Tutta la sera si rise e si bevette nel cortile dei Malavoglia con un bel chiaro di luna, e sul tardi, poi, quando tutti erano stanchi e ruminavano lentamente le fave abbrustolite e alcuni anche canterellavano sottovoce con le spalle al muro, vennero a raccontare la storia che avevano portato in paese i due congedati. Padron Fortunato se n'era andato di buon'ora e aveva condotto via Brasi col vestito nuovo.
«Quei poveri Malavoglia», diceva incontrando sulla piazza Campana di Legno, «Dio gliela mande buona, hanno la iettatura addosso».
Lo zio Crocifisso stava zitto e si grattava la testa. Lui non c'entrava più, se n'era lavate le mani, ora era affare di Piedipapera, ma gli dispiaceva in coscienza. Un giorno dopo cominciò a correre la voce che nel mare verso Trieste c'era stato un combattimento tra i bastimenti nostri e quelli dei nemici, che nessuno sapeva nemmeno chi fossero, ed era morta molta gente. Chi raccontava la cosa in un modo e chi in un altro, a pezzi e bocconi, masticando le parole. Le vicine venivano con le mani sotto il grembiule a domandare se comare Maruzza ci avesse il suo Luca laggiù, e stavano a guardarla con tanto d'occhi prima d'andarsene. La povera donna cominciava a star sempre sulla porta, come ogni volta che succedeva una disgrazia, voltando la testa di qua e di là, da un capo all'altro della via, quasi aspettasse più presto del solito il suocero e i ragazzi dal mare. Le vicine le domandavano pure se Luca avesse scritto o era molto che non riceveva lettera da lui. Davvero ella non ci aveva pensato alla lettera, e tutta la notte non poté chiudere occhio, e aveva sempre la testa là, nel mare verso Trieste, dove era successa quella ruina, e vedeva sempre suo figlio pallido e immobile che la guardava con certi occhioni sbarrati e lucenti, e diceva sempre di sì, come quando l'avevano mandato a fare il soldato, talché
sentiva anche lei una sete, un'arsura da non dirsi. In mezzo a tutte le storie che correvano per il villaggio e che erano venuti a raccontarle, le era rimasto in mente di uno di quei marinari che l'avevano pescato dopo 12 ore quando stavano per mangiarselo i pescicani, e in mezzo a tutta quell'acqua moriva di sete. Allora la longa, come pensava a quell'uomo che moriva di sete in mezzo a tutta quell'acqua, non poteva stare dall'andare ad attaccarsi alla brocca. Quasi ce l'avesse avuta dentro di sé quell'arsura, e nel buio spalancava gli occhi dove ci aveva sempre stampato quel cristiano. Con l'andare dei giorni, però, nessuno parlava più di quello che era successo. Ma come la longa non vedeva spuntare la lettera, non aveva testa né di lavorare né di stare in casa. Era sempre in giro a chiacchierare di porta in porta, quasi andasse cercando quel che voleva sapere. «Avete visto una gatta quando ha perso i suoi gattini?» dicevano le vicine. La lettera non veniva, però. Anche padron Ntoni non si imbarcava più e stava sempre attaccato alle gonnelle della nuora come un cagnolino. Alcuni gli dicevano: «Andate a Catania, che è paese grosso, e qualche cosa sapranno dirvi». Nel paese grosso il povero vecchio si sentiva perso peggio che a trovarsi in mare di notte e senza sapere dove drizzare il timone. Infine gli fecero la carità di dirgli che andasse dal capitano del porto, giacché le notizie doveva saperle lui. Colà, dopo averlo rimandato per un pezzo da Erode a Pilato, si misero a sfogliare certi libracci e a cercare col dito sulla lista dei morti. Allorché arrivarono ad un nome, la longa, che non aveva ben udito perché le fischiavano gli orecchi e ascoltava bianca come quelle cartacce, sdrucciolò pian pian per terra, mezzo morta.
«Son più di 40 giorni»,
conchiuse l'impiegato chiudendo il registro.
«Fu a Lissa. Che non lo sapevate ancora?»
La longa la portarono a casa su di un carro e fu malata per alcuni giorni. Da allora in poi fu presa di una gran devozione per l'addolorata che c'è sull'altare della chiesetta, e le pareva che quel corpo lungo e disteso sulle ginocchia della madre, con le costole nere e i ginocchi rossi di sangue, fosse il ritratto del suo Luca. E si sentiva fitte nel cuore tutte quelle spade d'argento che ci aveva la Madonna. Ogni sera le donnicciuole, quando andavano a prendersi la benedizione e compare Cirino faceva risuonare le chiavi prima di chiudere, la vedevano sempre lì, a quel posto, accasciata sui ginocchi, e la chiamavano anche lei la madre addolorata.
«Ha ragione», dicevano nel paese. «Luca sarebbe tornato fra breve e i suoi 30 soldi al giorno se li sarebbe guadagnati.
A nave rotta ogni vento è contrario».
«Avete visto padron Ntoni?» aggiungeva Piedipapera. «Dopo la disgrazia del suo nipote sembra un gufo tale e quale. Adesso la casa del Nespolo fa acqua davvero da tutte le parti come una scarpa rotta, e ogni galantuomo bisogna che pensi ai suoi interessi».
La Zuppidda era sempre con tanto di muso e borbottava che ora tutta la famiglia rimaneva sulle braccia di Ntoni.
«Questa volta una ragazza ci penserà prima di pigliarselo per marito».
«Cosa ci hai con quel povero giovane?» domandava Mastro Turi.
«Voi tacete che non sapete nulla», gli gridava la moglie. «I pasticci non mi piacciono. Andate a lavorare, che non sono affari vostri».
E lo mandava fuori dall'uscio con le braccia penzoloni e quella malabestia di 10 rotoli in mano. Barbara, seduta sul parapetto del terrazzo a strappare le foglioline secche dei garofani, con la bocca stretta anche lei, faceva cascare nel discorso che maritati e muli vogliono star soli e che fra suocera e nuora ci si sta in malora.
«Quando Mena si sarà maritata», rispondeva Ntoni, «il nonno ci darà la camera di sopra».
«E io non ci sono avvezza a star nella camera di sopra come i colombi», tagliava corto la Barbara.
Tanto che suo padre, che era suo padre,
diceva Antoni, guardandosi attorno mentre se ne andavano per la straduccia.
Verrà tutta sua magia la Barbara. Pensa a non farti mettere il basto da principio. Se no, te succede come a me.
Andava a finire che Piedipapera stavolta voleva essere pagato, santo diavolone. San Giovanni era arrivato e i malavoglia tornavano a parlare di dare degli acconti perché non avevano tutti i denari e speravano di raggranellare la somma alla raccolta delle olive. Lui se l'era levati di bocca quei soldi e non aveva pane da mangiare, come vero Dio. Non poteva campare di vento sino alla raccolta delle olive. «A me mi dispiace, padron Ntoni», gli aveva detto. «Ma che volete? Io bisogna che pensa ai miei interessi. San Giuseppe prima fece la sua barba e poi quella di tutti gli altri».
«Presto compie l'anno»,
aggiungeva lo zio Crocifisso quando era solo a brontolare con compare Tino.
«E non si è visto un grano di interessi. Quelle 200 lire basteranno appena per le spese. Vedrete che al tempo delle olive vederanno di aspettarli sino a Natale e poi sino a Pasqua. Così vanno in rovina le case. Ma io la roba mia l'ho fatta col sudore della fronte. Adesso uno è in paradiso e l'altro vuole la zuppidda. Non possono menare innanzi quella barca rotta e cercano di maritare la ragazza. Costoro non pensano ad altro che a maritarsi. Hanno la rabbia con mia nipota la Vespa.
Adesso che mena si marita, vedete che compare Mosca torna qui perché apparse la chiusa della Vespa».
In conclusione, se la prendevano con l'avvocato, il quale non finiva mai di scrivere le sue carte prima di mandare l'usciere.
«Ci sarà stato padre Ntoni a dirgli di andare ad agio», soggiungeva Piedipapera. «Con un rotolo di pesce se ne comprano 10 di avvocate».
Stavolta egli l'aveva rotta sul serio con malavoglia, perché la zuppidda era andata a togliere la roba di comare Grazia dalla sponda del lavatoio e ci aveva messa la sua. Di quelle soperchierie che fanno montare la mosca al naso. La zuppidda si fidava perché le dava di spalla quel cetriolo di Ntoni Malavoglia, il quale faceva il bravaccio.
Una manica di carogne quei malavoglia e non voleva vederli più.
Le carte bollate allora cominciarono a piovere e Piedipapera diceva che l'avvocato non doveva essere rimasto contento del regalo di padron Ntoni per lasciarsi comprare e questo provava che razza di stitici essi fossero.
Se c'era da fidarsi quando promettevano che avrebbero pagato.
Padron Ntoni tornò a correre dal segretario e dall'avvocato Scipioni, ma questi gli rideva sul naso e gli diceva che chi è minchione se ne sta a casa, che non doveva lasciarvi mettere la mano alla nuora e poiché aveva fatto il pasticcio se lo mangiasse. Guai a chi casca per chiamare aiuto.
Sentite a me.
Piuttosto dategli la casa, se no se ne va in spese perfino la provvidenza e i capelli che ci avete in testa. E ci perdete anche le vostre giornate con l'andare e venire dall'avvocato.
Se ci date la casa con le buone,
gli diceva Piedipapera, vi lasceremo la provvidenza che potrà sempre guadagnarvi il pane e resterete padroni e non verrà l'usciere con la carta bollata.